Amiche, amici, radioascoltori appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare tutto quello che riguarda l'attualità del nostro sport preferito. E questa è una settimana particolarmente importante perché ormai ci siamo, il conto alla rovescia sta per terminare. Tra 3 giorni, l'8 maggio, partirà da Torino il Giro d'Italia 2021 con la cronometro individuale nel capoluogo di regione piemontese, corsa che poi terminerà il 30 maggio con un altro cronometro, e queste sono le uniche due prove contro il tempo previste nel percorso, con partenza da Senago e arrivo a Milano. Tanti protagonisti attesi da tutto il mondo. Il percorso ovviamente è già stato svelato da tempo, ma quest'oggi lo analizzeremo nel dettaglio, andando anche a cercare di capire chi potranno essere gli interpreti principali, andando anche ad ascoltare le voci dei grandi protagonisti. Ma intanto inizio salutando il nostro ospite, il direttore di Spazio Ciclismo, Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera Leonardo, ormai ci siamo, il Giro d'Italia è alle porte, che corsa ti aspetti quest'anno e siamo pronti?
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, siamo pronti, siamo pronti. Siamo i nostri inviati, come insomma, ben sai, sono già partiti, sono lì, hanno cominciato a ritirare gli accrediti, cominciano le conferenze stampa, l'atmosfera si scalda e ci siamo, il giro inizia, ci aspettiamo secondo me qualcosa di interessante, perché comunque è ancora un anno un po' particolare, c'è ancora tanta voglia di ciclismo, c'è voglia di fare bene. Abbiamo visto, insomma, tutta questa primavera, mi aspetto un giro di questo tipo, cioè un giro più interessante per certi versi, più offensivo, con più voglia. Proprio la voglia, credo che sia la caratteristica principale che caratterizzerà anche questo giro, secondo me.
Ed è chiaramente quello che sperano tutti i grandi appassionati di ciclismo, perché ovviamente c'è tanta voglia di tornare a riscoprire questo nostro Grand Tour, che l'anno scorso, lo ricorderete, era stato corso poi a ottobre con lo spostamento causato dal coronavirus. Quest'anno invece il Giro ha occupato la sua collocazione, diciamo, consueta nel calendario ciclistico internazionale. Andiamo ad analizzare il percorso allora con le 21 tappe che verranno affrontate dai corridori per una media di 165 km 700 metri, 3479,9 km totali. La prima tappa con la cronometro individuale di Torino, 8 km e 600 metri, poi la frazione da Stupinigi a Novara, sostanzialmente adatta ai velocisti, 179 km in programma in questo caso, tappa sostanzialmente pianeggiante, poi da Biella a Canale 190 km, anche qui dovrebbe essere giornata per i velocisti. Da Piacenza a Sestola nella quarta tappa, 187 km, probabilmente la prima possibilità di vedere lo scontro tra i big con il Colle Passerino posizionato a pochi chilometri dall'arrivo, che presenta anche pendenze importanti con 4 km sostanzialmente alla pendenza media del 10%. Leonardo, sarà qui la prima battaglia tra i big secondo te, oppure dovremo aspettare gli arrivi successivi, perché dopo la quinta tappa, la Modena Cattolica, 177 km, pianeggiante per velocisti, ci sarà la Grotte di Frassassi, Ascoli Piceno con la salita di San Giacomo, arrivo in salita anche qui, salita lunga, una quindicina di chilometri, pendenza media del 6%. Quale di queste due tappe potrà essere già il primo momento in cui vedremo gli uomini in classifica davvero allo scoperto?
Guarda, io penso che si scopriranno un po' di più verso Ascoli Piceno, sinceramente. Penso che prima, allora, mettiamola così, sul Colle Passerino qualcosa succederà, però credo che sarà più forse un mischiarsi, tra virgolette, nel senso che gli uomini di classifica un po' più scattanti magari si mischieranno con i cacciatori di classiche, però non sarà un arrivo propriamente adatto a loro. Invece, secondo me, già ad Ascoli Piceno ci potrebbe essere una differenza un po' più sostanziosa, perché comunque l'arrivo è un po' più adatto, una salita comunque sostanzialmente un po' più lunga, quindi secondo me c'è lì la possibilità di, non dico fare una differenza, perché mi sembra un po' presto per fare una reale differenza, anche se sono comunque arrivi su cui è meglio farsi trovare pronti, il che significa, come sempre, insomma, in questi casi, che bisogna iniziare il giro già con una discreta forma, cioè non si può arrivare al classico giro in cui si dice, che poi ormai non è più così, perché questa cosa si dice praticamente ogni anno ormai, però si dice che il classico giro non si possa arrivare con una condizione un po' più ancora da rifinire nei dettagli e crescere. Invece qui sarà un pochino più difficile, perché insomma la prima settimana offre qualche tranello in più, propone qualche tranello in più, per cui non sarà possibile, se no bisogna stare attenti e chi arriva un po' indietro di condizione rischia di pagare qualcosina.
E questo sicuramente lo vedremo anche quando parleremo dei protagonisti attesi di questo Giro d'Italia, perché lo anticipiamo, ma lo sapete già, Vincenzo Nibali ha confermato la sua presenza, poi ci interrogheremo un po' sulla condizione e su come dovrà cercare di correre il siciliano questa edizione della Corsa Rosa. La prima settimana che però proseguirà venerdì 14 maggio con la frazione da Notaresco a Termoli adatta ai velocisti, l'ottava tappa invece da Foggia a Guardia San Framondi. Presenta insomma una frazione probabilmente adatta ai fuggitivi perché l'arrivo è in salita ma su un quarta categoria dopo che si affronterà la salita di Bocca della Selva, seconda categoria che termina a cinquantina di chilometri dall'arrivo, quindi percorso mosso, adatto magari a qualche imboscata, più probabilmente alla fuga, con la prima forse frazione di montagna attesa nella nona tappa da Castel di Sangro a Campo Felice con l'arrivo a Rocca di Cambio, prima categoria. Decisamente impegnativo sul finale, anche se diciamo non è una salita troppo proibitiva, però gli ultimi 2 chilometri sono con una media dell'8%, punta al 14%, sicuramente anche questo è un arrivo su cui si potrà fare la differenza. Prima settimana che di fatto invece concluderà lunedì 17 con la breve tappa dall'Aquila a Foligno, 139 km in programma, una sola salita di quarta categoria, realisticamente arrivo per velocisti e poi primo giorno di riposo. I 2 giorni di riposo di questo Giro d'Italia saranno entrambi posizionati di martedì, ma intanto la prima settimana sarà sicuramente terreno adatto ai velocisti e noi tra i velocisti abbiamo sentito Matteo Moschetti della Trek Segafredo che ci ha detto un po' la sua condizione, le sue aspettative e insomma che cosa si aspetta da questo Giro d'Italia. Sentiamo Matteo Moschetti.
Onestamente sì, dai, mi sento abbastanza bene. Ho corso settimana scorsa il Tour de Romandie, chiaramente non era una delle corse più adatte a me, però ho avuto delle buone sensazioni, insomma, dato mi sono rivedendo abbastanza bene, quindi dai, sono abbastanza fiducioso e mi sento bene soprattutto. No, le tappe con possibile rinunciare penso che siano 4 o 5, poi c'è qualche tappa insomma un po' magari più vallonata dove magari insomma potrebbe essere più aperta e quindi magari arriviamo a 6 o 7, però insomma le tappe sono quelle e ce ne sono tantissime anche dure e onestamente non mi vedo insomma non ho una tappa in particolare, quella insomma in cui arriveranno in volata cercherò di essere presente nello sprint e fare il meglio possibile. Allora, chiaramente prima di poter vincere bisogna diciamo arrivarci vicino e quindi insomma sicuramente l'obiettivo è quello di essere il più presente possibile, il più vicino possibile magari a una vittoria e perché no magari provare a vincere una cosa sarebbe proprio il massimo, però vedremo. Ci sono tanti velocisti, però non tantissimo, vedere non tantissime squadre veramente attrezzate o magari con un treno di riferimento, però penso magari a Caledima sicuramente, penso che sia uno dei favoriti numeri uno, poi vabbè, chiaramente sempre Sagan, io non lo è un velocista puro, però comunque è pur sempre un corridore veloce che può vincere le volate e anche le tappe chiaramente un po' più mosse, poi per quanto riguarda gli italiani, Viviani, Solo, ecco, penso che siano i favoriti e come anche i due ragazzi della Lotto, scusa, Jumbo, Groenewegen e Bestia, penso che anche loro siano tra i possibili protagonisti.
Leonardo, allora, prima settimana che dà tante possibilità agli sprinter, alcune ovviamente anche agli uomini di classifica, l'abbiamo detto, ecco, il reparto, insomma, il pacchetto di velocisti alla partenza di questo Giro d'Italia è anche, direi, piuttosto ampio come è già stato in passato. Tanti credo che si aspettino che Caleb Ewan sarà un po' l'uomo di riferimento nelle volate secche, anche perché la Lotto Soudal è forse l'unica squadra che è realmente costruita intorno al velocista. Però ovviamente noi teniamo d'occhio Viviani, speriamo anche in Nizzolo, due ottimi velocisti che sicuramente punteranno a vincere più tappe. Quali sono i nomi, insomma, che possiamo aspettarci per queste volate e con quali gerarchie soprattutto.
Vabbè, il nome più atteso ovviamente l'hai già fatto tu, nel senso che hai ragione, Caleb Ewan è sicuramente il corridore che farà da riferimento per le volate, perché è Caleb Ewan e perché comunque, come hai detto tu, la Lotto Sudal è una squadra che si è sostanzialmente costruita attorno a lui, ci sono un paio di eccezioni in squadra, ma l'organico sostanzialmente è costruito per lui. Quindi per quanto riguarda le volate secche, le volate più tradizionali, lui sarà l'uomo di riferimento. Gaviria, bisogna, cioè io credo bisogna un attimo capire a che punto sia, perché comunque insomma, questa stagione è stato un po' sfortunato, quindi non penso che arrivi al massimo della condizione, è un corridore che quando è al massimo si fa trovare bene, anche perché comunque anche la UAE non ha una squadra improntata in altre direzioni, quindi ci sono buone possibilità per lui, c'ha molti corridori al suo fianco, così come li avrà Nizzolo, che secondo me potrebbe essere, per il Nizzolo l'abbiamo visto finora, secondo me lui è forse il rivale maggiore per Caleb Ewan, anche perché Nizzolo in generale ha comunque la possibilità di giocarsi anche un altro tipo di volate. Però secondo me lo vedo abbastanza bene anche nelle volate secche. Ovviamente Tim Merlier, ovviamente anche Elia Viviani. Tim Merlier molto atteso perché ovviamente è il suo primo grande giro e sarà interessante vedere senza Van der Poel, senza anche Philipsen, lui ha quasi tutto il peso delle spalle della squadra, cioè ha quasi tutto sulle spalle il peso della squadra, più o meno l'ho detta giusta, e quindi ovviamente avrà una responsabilità importante, ha la possibilità di fare bene. E poi, insomma, Le Viviani l'ho appena detto, che è l'altro grande velocista con molte aspettative. Ovviamente abbiamo anche il nostro Matteo Moschetti, un altro che se mi può fare molto bene, forse un po' meno sulle volate secche, ma ha tante occasioni per farsi vedere anche in altre volate. I nomi sono tantissimi, non li sto dicendo tutti perché sarebbe una carrellata anche un po' così, fine a se stessa. Grande interesse, ovviamente, per concludere la mia piccola carrellata, c'è su Dylan Groenewegen perché. Se fosse Groenewegen pre-incidente, chiamiamolo così, sarebbe probabilmente lui il grande favorito, pur non avendo una squadra interamente al suo servizio. Non sappiamo in che condizioni è, sappiamo tutti che non corre da 9 mesi, ma oltre alle condizioni fisiche, ovviamente c'è l'aspetto psicologico, forse anche sociale per certi versi, nel senso di comprendere come lui affronterà le volate e come il gruppo affronterà lui in gruppo che affronta le volate. Quindi lo capiremo abbastanza velocemente, credo. Ma è un aspetto che inizialmente desta molti interrogativi in generale.
Senza dubbio, è sempre nella Jumbo-Visma anche David Dekker, che ha già fatto molto bene in questa stagione e proprio come Groenewegen, secondo me, potrà essere un uomo molto interessante per quanto riguarda le volate. Passiamo alla seconda settimana che si aprirà con una delle tappe più attese, credo, da tutti i tifosi, ma anche da chi parteciperà a questo Giro d'Italia, perché nella Perugia-Montalcino 162 km, sì, ma tappa molto mossa, con delle salite e degli strappi nel finale, soprattutto quattro tratti di sterrato molto lunghi, che soprattutto con condizioni meteorologiche abbastanza difficili potranno fare una grandissima differenza. L'abbiamo già visto in passato, chissà se lo rivedremo quest'anno. È vero che i corridori forse sono un po' più abituati dell'ultima volta a correre sullo sterrato, anche insomma per il grande successo che ha avuto le Strade Bianche, però sicuramente questa è una giornata in cui il Giro d'Italia lo si può perdere anche essendo in gran condizione. Basta veramente un momento sfortunato, la foratura al momento sbagliato, la caduta al momento sbagliato per gettare all'aria tutta la preparazione nella frazione verso Montalcino. Il giro proseguirà poi con un'altra tappa mossa con arrivo a Bagno di Romagna. Questa, Leonardo, credo che sarà un'altra giornata potenzialmente molto adatta alle fughe, più che agli uomini di classifica, a maggior ragione se verso Montalcino ci sarà stata gran bagarre, anche perché poi il giorno dopo invece le squadre dovranno, chi lo vorrà, insomma, dovrà organizzarsi per portare i velocisti alla volata con la frazione da Ravenna a Verona, 198 km, praticamente senza alcuna difficoltà reale a livello altimetrico, un piattone di quasi 200 km appunto per quella che sarà l'unica volata pura, credo, della seconda settimana.
Sì,
Invece,
assolutamente. Cioè, quella
sì.
è l'unica proprio, non ci sono dubbi. Le altre saranno, come hai detto tu, un po' più incerte. Lì è l'unica occasione per i velocisti e non se la faranno sfuggire, è quasi certo, insomma.
E la frazione per velocisti che preparerà poi al successivo 3 giorni, che anche da tanti, insomma, al momento in cui è stato svelato il percorso, è stato indicato come uno dei momenti chiave di questo Giro d'Italia, a cominciare dalla terribile cittadella Monte Zoncolana, 205 km, con arrivo appunto sulla storica salita per Scalo Teripuri sul Monte Zoncolan, che con il suo ultimo tratto in particolare è durissimo, con punte massime del 27%, ma insomma è una salita che negli ultimi 3 km non scende mai sotto il 13%, ma che per praticamente i primi 10 km è sempre costante intorno all'8%. Qui ci aspettiamo di vedere davvero i primi solchi pesantissimi in classifica generale. Se non riuscirà a fargli lo Zoncolan, potrebbe già fare la 16ª tappa, perché nella frazione successiva, con partenza a Grado e arrivo a Gorizia, dopo insomma un circuito sostanzialmente sloveno, intorno anche a una salita di quarta categoria, quindi finale abbastanza mosso, se arriva a Gorizia. Qui c'è spazio forse per tentare qualche imboscata, ma probabilmente sarà un discorso per uomini da classiche o per la fuga di giornata, perché poi il giorno dopo altro tappone di montagna, forse la tappa più dura del Giro d'Italia, insomma sicuramente una delle più impegnative, comprende anche la Cima Coppi e comprende in tutto ben 4 salite, la Crosetta prima, poi Passo Fedaia, poi appunto la Cima Coppi di quest'anno che sarà il Pordoi. E infine il Giau con anche la sua discesa poi verso Cortina d'Ampezzo. E qui, Leonardo, credo proprio che sapremo, se non chi vincerà il Giro d'Italia, sicuramente però sapremo chi potrà giocarselo, perché su una tappa del genere non è possibile bluffare.
No, pensavo lo dicevi tu, la frase che qui scopriremo chi non vince il Giro d'Italia.
Ho
Invece mi
cercato di
toccherà,
evitarla apposta,
mi toccherà
esatto.
dirla a me, allora. No, è chiaro, questa è un fine settimana lungo, chiamiamolo così, perché si inizia di venerdì, però è un fine settimana cruciale. È ovvio, lo Zoncolan darà una botta tremenda alle gambe di tutti, che poi già hanno avuto una bella botta sicuramente con la giornata di Montalcino, che tutti sappiamo che può succedere veramente di tutto. Però è vero, lo Zoncolan sarà. Io credo che arriveranno ai piedi sostanzialmente tutti assieme, poi la differenza si farà lì perché non c'è modo di giocarla diversamente. E lì sarà interessante capire come ci arriveranno come distacchi e se già qualcuno la recupererà o meno. Però non è una salita in cui si puoi fare tanto tatticamente. Lì si va su di gambe e tatticamente non c'è molto da dire, secondo me. Completamente diverso, ovviamente, lo scenario verso Cortina d'Ampezzo, un arrivo al termine di una discesa, quindi c'è proprio una differenza tattica. E soprattutto è praticamente l'unica tappa in cui si gioca veramente con quota 2000, perché ci sono tre salite che superano quota 2000, tre su quattro, se non ricordo male, potrei dire una stupidaggine, ma dovrebbe esserci una sola altra salita sopra quota 2000, forse due, ma insomma comunque nella 20ª tappa, ma che li sfiorano. Il San Bernardino, mi sa, lo passo dello Spluga, arrivano un pochino sopra, ma non è proprio la stessa cosa, perché soprattutto sono un po' all'inizio, quindi non è lo stesso tipo di scenario con quanta foga ci si arrivi e quanto ossigeno servirà in quel momento ai corridori. Però lì invece servirà tanto ossigeno, servirà tanta forza sul Fedaia, sul Pordoi e poi sullo Giau, quindi mi aspetto veramente grandi danni, anche perché, insomma, come succede poi spesso il giorno dopo, giustamente ci hanno piazzato il giorno di riposo, quindi lì si può dare foga a tutte o quasi le energie che si hanno per cercare di fare una bella differenza, perché lì poi tatticamente si può fare tanto.
Assolutamente sì, seconda settimana che come anticipato insomma presenta anche qualche occasione per i corridori più adatti alle frazioni un po' mosse come Montalcino che forse può essere abbastanza dura più per corridori da classiche collinari diciamo che non da corse mosse, però sia Montalcino sia appunto poi la successiva tappa di Bandi di Romagna e in particolar modo magari quella di Gorizia si presta anche alle azioni e ai tentativi di corridori appunto da percorsi mossi e noi siamo andati ad ascoltare Andrea Pasqualon. Che sarà il suo debutto assoluto al Giro d'Italia dopo ben già 3 esperienze al Tour de France. Sarà la prima esperienza anche per la Intermarché Wanty-Gobert, che insomma quest'anno è passata World Tour e quindi avrà la possibilità di correre il Giro d'Italia. Sentiamo Pasqualon.
Sicuramente un po' emozionato, perché giustamente essendo un po' la prima partecipazione al giro, sai, è un po' tutto nuovo per me, tutto nuovo nel senso che non è che non ho corso grandi giri, però questo è il mio primo grande giro d'Italia, quindi per un corridore italiano è un po', diciamo, la corsa delle corse,
Certo.
quindi la corsa più importante, anche se magari per tanti media, per tanti atleti, la corsa più importante appunto è il Tour de France, ma per un corridore italiano, giustamente, il Giro d'Italia è la corsa con più significato, con più simbolo, perché la corriamo appunto nel nostro paese. E ho già cerchiato alcune tappe un po' più adatte alle mie caratteristiche, cercherò sicuramente di guardare soprattutto a quelle tappe lì e poi per il resto darò sicuramente una mano ai miei compagni di squadra. Però sì, vediamo com'è sicuramente la situazione, la gamba già a partire dai prossimi giorni darà, si capisce insomma se potrò essere competitivo anche magari in arrivi un po' più con più sprint, insomma con più facili. Però io penso che guarderò soprattutto diciamo le tappe adatte alle mie caratteristiche, quindi con finali nervosi, tappe dure dove i velocisti vengono eliminati. È più bello avere un corridore insomma forte come Sagan. Ok, sarà più difficile magari vincere una tappa, però se si arriva alle spalle di un campione così fa sempre piacere, giustamente batterlo è qualcosa, sarà qualcosa di davvero speciale, comunque di davvero, cioè un po' difficile, però insomma partiamo, non dobbiamo partire sicuramente con l'intenzione di arrivare secondi o di aver già perso rispetto a lui, quindi assolutamente è anche bello che ci sia una presenza come lui in corso, come tanti altri campioni, perché dà lustro al risultato di noi atleti, insomma.
Renato, per quanto riguarda i corridori da corse, da frazioni, insomma mosse, chiaramente il punto di riferimento, lo sappiamo tutti, sarà Peter Sagan, Pasquale è sicuramente un nome da fare. Poi chi altro ci possiamo attendere? Perché un corridore come Almeida chiaramente sarebbe molto adatto a percorsi di questo tipo, però me lo aspetterò ovviamente più sulle salite dure a questo punto. La Groupe AMA magari proverà a muoversi con Molar. Forse non ci sono tantissimi corridori con queste caratteristiche che proveranno a mettersi in proprio in questo tipo di tappe, ma volevo chiederti, oltre a fare altri nomi, insomma, Davide Formolo, tu lo vedi più per la classifica o per questo tipo di arrivi?
Guarda, io credo che Davide parta con l'idea di provare la classifica, perché comunque a questo punto lui sarebbe l'uomo di riferimento. Ovvio è che se la prima settimana abbondante, chiamiamola così, non dovesse dargli le risposte che cerca riguardo la classifica, potrebbe o potenzialmente già lasciarsi sfilare, oppure se si è già in qualche modo sfilato lui, sicuramente ha la possibilità nelle tappe di un certo tipo, ma che sono cioè, evidentemente ha tante tappe adatte a lui, sia per tentare una fuga, ma anche per cercare di fare la differenza un po' meno sorvegliato, ma già anche Guardia San Framondi a chiudere la prima settimana, cioè ha veramente tante possibilità un corridore come lui. Nella seconda, più specificatamente, io credo che i big di classifica comunque se la andranno a giocare la tappa di Montalcino, secondo me, quindi lì sarà difficile riuscire a fare la differenza in altro modo che in un finale. Il problema è che, ad esempio, già Bagno di Romagna, per quanto ci sono salite dure, secondo me, proprio perché si verrà da una Montalcino abbastanza dura, non ci sarà un grandissimo spettacolo fra i big, e lì uno scalatore come Formolo, come altri che non sono, che potrebbero non essere realmente in classifica, possono tentare qualcosa. Non credo che sia una tappa da corridori come Sagan, a meno che un corridore come Sagan non vada in fuga e riesca a resistere, ma è complicato. Vedo molto bene, ad esempio, un corridore come Visconti, un corridore come Battaglino, corridori che sanno fare bene in salita, hanno un discreto spunto, possono resistere, quindi sono tappe adatte a nomi di questo tipo. Però per Sagan sicuramente c'è la Grado Gorizia, quella è veramente una tappa da Sagan, una tappa da Pasqualon che resiste bene, una tappa da molti uomini veloci. Sarà interessante vedere Ulissi, ad esempio, come anche lui, non sappiamo esattamente le sue condizioni, sappiamo tutti il suo problema cardiaco, che l'ha tenuto fuori a lungo, ha dato primi segnali, però ovviamente ha bisogno ancora forse di un po' di tempo, o comunque non l'abbiamo ancora capito del tutto neanche noi, perché chiaramente non è stato ancora nel massimo della condizione. Un corridore come Cimolai è un velocista che resiste, Vendrame, non ce lo dimentichiamo, è un velocista che resiste molto molto bene alle difficoltà, quindi sono giornate particolarmente adatte a corridori come loro. Cacciatori di classiche in generale, effettivamente, come dicevi tu, ce ne sono meno del solito, secondo me.
Effettivamente sì, forse anche per un percorso che poi nell'ultima settimana darà pochissime possibilità ai cacciatori di tappe che saranno riusciti a sopravvivere, diciamo, le due settimane, perché sarà davvero un'ultima settimana durissima, con la prima tappa mercoledì 26 maggio da Canazei a Sega di Ala, 193 km, con tre salite in tutto, due prima categoria nel finale, prima passo di San Valentino e poi appunto l'arrivo in salita a Sega di Ala, tappa tra l'altro piuttosto lunga appunto che arriva dopo il giorno di riposo, anche per questo sicuramente molto, molto interessante da seguire l'ultima salita, tra l'altro con 11 km di lunghezza, una pendenza media che sfiora il 10%, punta del 17% intorno a 3 km dall'arrivo. Tra l'altro l'ultimissimo tratto, l'ultimo chilometro e mezzo è quello più pedalabile, dal 5%, quindi chi vorrà fare la differenza probabilmente dovrà già essere partito prima e su questo tipo di salite si possono fare davvero differenze importanti. La successiva Rovereto Stradella, che con i suoi 231 km è la tappa più lunga del Giro d'Italia, si presta eventualmente a qualche piccola azione nel finale perché c'è un quarta categoria a Cassana, c'è un finale un po' mosso, ma sostanzialmente non dovrebbe vedere grossissimi sconvolgimenti. Lo sappiamo che nel corso di 3 settimane è difficile da prevedere questo, però insomma sulla carta dovrebbe essere la tappa meno adatta a fare grossi sconvolgimenti perché poi si arriva con una grande accoppiata, le ultime due tappe in linea, la prima da Abbiategrasso ad Alpe di Mera, con tre salite, due di prima categoria, la prima a Mottarone e l'ultima quella sul traguardo, con in mezzo il Passo della Colma e appunto l'arrivo in salita alle Alpi di Mera. Forse questa di per sé può non essere una tappa così tanto decisiva, anche perché, anche se l'ultima salita a 9 km 700 metri con una pendenza media del 9%, insomma durissima anche l'ultima salita, però forse i corridori penseranno più a darsi battaglia nell'ultima tappa in linea con anche lo sconfinamento in Svizzera, partenza da Verbania e arrivo sull'Alpe Motta con anche Passo San Bernardino e il Passo dello Splug da affrontare, entrambi che superano non di molto i 2000 metri, come anticipavi, e appunto l'arrivo sull'Alpe Motta dopo tre salite durissime, dove si inizierà a delineare la classifica finale del Giro d'Italia, che però non sarà ancora decisa perché anche quest'anno la cronometro conclusiva con arrivo a Milano deciderà di fatto poi le sorti del Giro d'Italia. Si partirà da Senago e poi 30 km 300 metri verso Milano, che anche quest'anno è sede d'arrivo della Corsa Rosa. Un'ultima settimana veramente, veramente impegnativa, Leonardo, ma qual è il punto in cui si può davvero vincere allora questo Giro d'Italia?
Oddio, a Milano? No, scherzi a parte, no, è chiaro che molto dipenderà ovviamente come sono arrivati. Io non credo che l'ultima settimana si possa stravolgere, sinceramente. Mentre in altre edizioni, sai, in terza settimana si dice no, il giro può essere stravolto. Secondo me sarà un continuare quello che è successo nella seconda, quest'anno, la terza settimana. Poi io sono sempre quello che è sempre felice di essere smentito, soprattutto quando fa previsioni che magari sono un po' meno spettacolari, quindi ben contento. Però l'impressione è che secondo me chi arriva in testa alla fine della seconda, a meno che ovviamente di vantaggi molto ridotti, chiaramente, però non sono così convinto che si possa fare una grandissima differenza se si sta bene. Poi è chiaro, se arriva in crollo, vabbè, la differenza si fa e come. Detto questo, io credo che la ventesima sia veramente la tappa che tutti aspetteranno e secondo me il problema sarà anche un po' lì, perché secondo me la ventesima tappa andrà un po' a bloccare quello che potrebbe succedere nella diciannovesima, che invece tra Mottarone, Passo della Colma e l'Alpe di Mera avrebbe la possibilità di fare la differenza. Il problema secondo me è che il San Bernardino fa una paura tremenda. E dopo il San Bernardino poi c'è il Passo Spluga e c'è l'arrivo all'Alpe Motta, quindi secondo me ci si arriverà un po' col freno a mano tirato fino a lì e poi lì si farà esplodere tutto, però non credo in un reale stravolgimento delle gerarchie precedenti, sinceramente. Il mio timore è un po' quello, che l'ultima settimana, sì, è vero, Sega di Ala ci sarà modo di fare un po' la differenza, perché comunque è la tappa che arriva dopo il giorno di riposo, sappiamo tutti che c'è sempre chi soffre il giorno dopo il giorno di riposo, quindi lì qualcosa potrebbe succedere. Rovereto Stradella, io credo che sarà sostanzialmente un accompagnamento. Vedo bene una fuga perché è una tappa molto lunga e non so quanto le squadre degli scalatori saranno d'accordo che le squadre dei velocisti tengano un ritmo alto per tenere chiusa la corsa. È un finale impegnativo, soprattutto comunque anche loro vorranno cercare di non spendere troppissimo perché poi c'è un fine settimana, c'è una chiusura tremenda che anche gli stessi velocisti rischiano di soffrire. Quindi, ad esempio, chi lotta per la ciclamino non può rischiare di perdere la maglia ciclamino pur non avendo volata a disposizione, ma semplicemente perché rischia di finire fuori tempo massimo nei giorni seguenti. Quindi io credo che l'ultima settimana il rischio sia che sia un po' troppo bloccata proprio perché è talmente dura quell'accoppiata e soprattutto l'ultima che ho un po' il timore che si possa essere un po' bloccati mentalmente come una sorta di rispetto per la tappa che arriva. Poi, ovvio, c'è la crono finale, come dicevo prima, abbiamo visto l'anno scorso, ma è tante volte negli ultimi anni che la crono finale, comunque sono 30 km, non sono pochi, può dare sicuramente dal verdetto definitivo, perché dopo di quella non si può fare niente. Però è lì che qualcosa può ancora succedere obiettivamente. Quindi molto sarà l'aspetto tattico di capire, ad esempio, uno scalatore quanto deve andare a guadagnare e quanto ha bisogno di cercare di guadagnare nel giorno precedente.
Senza dubbio, il discorso sulla classifica generale lo lasciamo introdurre però da Domenico Pozzovivo che abbiamo intervistato appunto in vista di questo Giro d'Italia. Sentiamo Domenico Pozzovivo, le sue aspettative per questo Giro d'Italia e il suo pensiero sul percorso.
Non nego che dopo la settimana di tipo ho passato comunque dei periodi difficili perché ho dovuto rioperarmi, ma dopo gli altri alla Liegi sapevo che ancora non ero in una condizione ottimale, però è soprattutto stato un ottimo lavoro in ottica Giro d'Italia. Ma certamente le giornate chiave, guardando così una panoramica del percorso, sono la tappa di Cortina e penso anche diciamo la terz'ultima e la penultima, con i due arrivi in salita oggi. Poi, appena non sottovalutare, penso ce ne sono diverse nella prima settimana, penso in particolare quella di Campo Felice. Bocce ferme mi sembra il principale favorito attualmente. Sì, non escludo che ci siano ancora, diciamo, altre ribalte per altri corridori come è stato poi l'anno scorso per Hindley e Kroganas, però vedo Almeida che è un corridore che è diventato penso molto solido, quindi più che l'anno scorso che non ho sorpreso, quest'anno potrà riconfermarsi se non a altri livelli. E poi c'è la mina vagante Vanderpool che sicuramente può fare di tutto, può magari essere in dietro di condizione e crescere durante il giro, ma come già anche essere già a un buon livello e quindi essere un avversario per tutti. Ma io parto per cercare una top 10, che diciamo alla mia età, con tutti i giri alle spalle e i problemi che ho avuto, assolutamente non la disegnerei. Speriamo di poter mantenere questa ottica, o nel caso di, diciamo, di non riuscissi a mantenere questo tipo di impegno, potrei puntare più alle tappe di montagna.
E allora, Leonardo, ovviamente le gerarchie non sono mai facili da stabilire, però ecco, chi vediamo come favorito a questo Giro d'Italia? Chiaramente tutti si aspettano Yates per la forma e Bernal per il talento, diciamo, però i nomi non sono solo questi, chiaramente.
No, è chiaro, i nomi non sono solo questi, è indubbio che in questo momento sono questi due quelli a cui si guarda maggiormente. Ci si guarda maggiormente, come... Guarda, penso che la tua definizione sia stata veramente giusta. Uno per il talento, perché in questo momento effettivamente Bernal si hanno molte incognite, anche se poi ha comunque tutto sommato risposto presente sinora in questa stagione, perché alla fine comunque il suo percorso fino adesso non è stato poi per niente così brutto, malgrado si dica sempre a mal di schiena, ha dei problemi lì, ha dei problemi là, però voglio dire, ha chiuso quarto la Tirreno Adriatico, terzo la Strade Bianche, secondo il L'Aiguella, terzo il La Provence, alla fine si è giocato il podio in ogni corsa, tranne alla primissima, quindi tutto sto mal di schiena forse non ce l'ha, mettiamola così. O comunque ha abbastanza talento per supplire a un eventuale problema alla schiena. Poi è chiaro che se il mal di schiena è tantissimo non si può fare nulla, però non lo darei così spacciato come sembra da tante previsioni, da tante anticipazioni, da tanti rumor. È comunque secondo me lui l'uomo da battere. Più di Simon Yates che ha fatto uno splendido Tour of the Alps, però resta lui l'uomo da battere e se non è Bernal, attenzione a Sivakov, perché comunque insomma nelle ultime apparizioni quando serviva e quando non è stato condizionato anche lui dalla sfortuna, Sivakov si è trovato a giocarsela con i migliori, quindi se ha questa condizione ha la capacità per farlo e avrà al suo fianco una squadra di ottimo spessore con corridori forti in salita, forti in pianura, forti praticamente ovunque ed è una Ineos interessante. E io non darei neanche peraltro per scontato che la Ineos decida di correre come correva la Sky. Negli ultimi anni ci hanno mostrato che sanno correre anche diversamente. Certo, alla fine potrebbero correre tutti per uno, però inizialmente secondo me non sarà veramente tutti esclusivamente per Bernal, ma ci potrebbe essere comunque la possibilità di tenersi un'altra porta aperta per giocare tatticamente in maniera diversa.
Anche con Martinez aggiungerei che l'anno scorso è stato molto sfortunato al Tour de France, ma secondo me è già pronto sulle 3 settimane per ritagliarsi il suo spazio. Vedremo poi se a questo Giro d'Italia lo dimostrerà effettivamente o mi smentirà. Ovviamente tutti siamo un po' in apprensione per capire che cosa realmente potrà fare Vincenzo Nibali a questo Giro d'Italia. Quindi ti chiedo che cosa potrà realmente fare Vincenzo Nibali a questo Giro d'Italia e le altre squadre forse dovrebbero, a tuo avviso, cercare, nei limiti chiaramente dei possibili, di tagliarlo fuori dalla classifica generale nella prima settimana, sapendo che chiaramente non potrà essere al 100%?
Guarda, un po' mi dispiace dirlo, ma penso che se questa domanda me l'avessi fatta qualche anno fa, ti avrei detto sicuramente sì e ti avrei detto che sicuramente avrebbero cercato di farlo. Sicuramente qualche anno fa avrebbero subito puntato a questo risultato. Quest'anno sinceramente non lo so perché sia perché comunque l'infortunio è di un certo tipo, quindi c'è più incertezza e comunque è vero che Vincenzo in questo momento non risulta più essere fra i primissimi e fra i più attesi anche in salita e in generale. Poi dall'altro lato è ovvio, è un corridore che io preferirei mettermi dietro, più possibile me lo metto dietro all'inizio, meglio è quello indubbiamente, però sinceramente non credo che faranno la corsa su Vincenzo Nibali, faranno la corsa fra di loro, però secondo me sono altri grandi nomi che si aspettano e questo secondo me è un bene per Vincenzo perché in realtà secondo me se il polso regge abbastanza bene comunque può stupire. Non so dirti un risultato a cui può ambire obiettivamente, anche calcolando che secondo me comunque farà giustamente la Trek darà via libera sia a Mollema che a Ciccone nelle prime fasi di corsa, corridori che magari invece potrebbero essergli molto utili per limitare i danni all'inizio, però sono corridori che meritano di avere la possibilità di correre liberi se il capitano non è ancora al massimo della condizione. Quindi nelle prime tappe, magari mentre Vincenzo soffrirà, gli altri due potrebbero tenersi più vicini e quindi cambia anche lo scenario tattico complessivo. Però io spero di vedere un Vincenzo protagonista in qualche modo. Me lo aspetto e credo che se ne avrà anche solo l'1% di possibilità, lui proverà a fare qualcosa.
Ce lo auguriamo tutti, ovviamente. È arrivato intanto il momento di lanciarci allora nel nostro pronostico per il vincitore del Giro d'Italia, poi parleremo anche delle nostre possibili sorprese. Il tuo nome è Leonardo?
Ma guarda, il discorso che ho fatto prima penso si sia capito, insomma, Egan Bernal, io vedo lui come l'uomo di riferimento e quindi per me il favorito è lui.
A me piacerebbe vedere, e punterò su di lui in questo caso, Mikel Landa riuscire finalmente, insomma, a trovare il suo anno giusto per portare a casa un Grand Tour. Sarà un'occasione importante anche per lui. Per quanto riguarda le sorprese, innanzitutto la grande sorpresa, perché è una grande incognita, quindi qualsiasi cosa farà, nel bene e nel male sarà una sorpresa, è Remco Evenepoel. Che cosa ci possiamo davvero aspettare da lui che ha dichiarato che correrà in appoggio ad Almeida? Ma noi ci crediamo fino a un certo punto, ovviamente.
Beh, sì, no, crederci completamente mi sembra eccessivo. Continuano a dichiararlo entrambi. Almeida dice che sarà il capitano. Remco Evenepoel dice che corse, si correrà in appoggio, cioè correrà, come hai detto tu, in appoggio Almeida. Ma bah, ci credo veramente fino a un certo punto. Poi è chiaro che se nei primi giorni, perché il problema sono l'incognita sono i primi giorni. Perché se i primi giorni effettivamente Remco ha bisogno del ritmo gara e cade in qualche trappola che le prime tappe possono offrire. Prendendo un ritardo che invece il compagno non prende, allora sì, correrà per lui. Cioè, comunque la De Koenig è un gruppo solido, è un gruppo che corre veramente in un certo modo e credo che lo farà anche lui, magari sia giovanissimo e sia l'uomo di riferimento non solo per il talento, ma anche per tutto quello che c'è dietro. Però sinceramente io credo che lui se ne avrà occasione, se invece starà davanti, finché lui non crolla, lui non corre per Almeida. Questo è il mio modestissimo parere. Cosa aspettarci? Sono 3 anni ormai, questo è il terzo anno che continuiamo a chiederci cosa aspettarci da Remco Evenepoel e ogni volta ci smentisce, quindi è difficile veramente dire cosa aspettarci, però sinceramente me lo aspetto protagonista, a prescindere da tutto, a prescindere che non corre da 9 mesi, a prescindere da quello che volete, non sarei neanche stupito se non partisse con la maglia rosa, sinceramente, perché la crono tutto sommato può fare una grande crono anche se non corre da tanto.
E questa è una bella dichiarazione, anche ti sei sbilanciato e questo mi piace sempre. Introduciamo il discorso delle sorprese parlando anche con uno dei debuttanti invece al Giro d'Italia, perché quest'anno, insomma, alla sua prima stagione di fatto da professionista con la maglia della Bora-Hansgrohe, sarà il via della Corsa Rosa Giovanni Aleotti. Abbiamo parlato anche con lui, che comunque nella Bora-Hansgrohe ha una formazione molto competitiva su più terreni. Sentiamo Aleotti.
Come detto, prima esperienza, quindi per me è già importante, un bel risultato essere al via da primo anno, quindi diciamo che correrò in appoggio della squadra. Abbiamo una squadra forte con Sagan e anche Buchmann per la generale, poi anche Pablo Groschner che sono andati fuori dal Tour of the Alps, insomma. Dai, vediamo un po', poi vediamo anche se qualche tappa mi lasceranno libero di andare in fuga, di provarci, insomma, vedremo un po' giorno per giorno. Intanto sono contento di esserci alla prima stagione. Ma chiaramente il percorso sì, l'ho visto, ci sono un paio di tappe che sono vicino a casa mia, la quarta in particolare che conosco, perché sono insomma i miei i soliti posti di allenamento, le mie solite salite, anche il primo arrivo in salita del giro, però da qui a dire battezzare una tappa, insomma, a parte che primo giro non parto con l'aspettativa di fare già un risultato così, ma prima di tutto, insomma, con una squadra così forte, anche un uomo di classifica che punta tanto, chiaramente si vedrà giorno per giorno. L'obiettivo adesso è stare vicino a lui, supportarlo, quindi prima chiaramente bisognerà parlare giorno per giorno con la squadra. Ma come ti dicevo, secondo me già il primo arrivo in salita, che conosco bene, la quarta tappa, non è scontato, non è banale. E poi dopo io penso che, insomma, la tappa degli sterrati sicuramente sarà rischiosa, e poi dopo l'ultima settimana, insomma, con la tappa dolomitica, e in generale tutta l'ultima settimana credo che sia molto impegnativa.
Invece Leonardo, togliendo quindi Aleotti dai nomi delle possibili sorprese, togliendo Evenepoel perché appunto sarà sempre una sorpresa qualsiasi cosa farà, chi secondo te dei partenti del Giro d'Italia ci sorprenderà per quello che riuscirà a fare in una corsa che negli anni passati ci ha fatto conoscere nomi sicuramente inattesi alla vigilia?
Guarda, ecco, come hai detto tu, no? Ci sono sempre tantissime sorprese. Se parliamo di classifica generale, anche se poi non sarebbe una sorpresa, ma insomma, io spero in Matteo Fabbro che possa fare qualcosa di ancora più importante di quello che sta mostrando in questo periodo. Lo dico, credo che ne abbia anche la possibilità, sinceramente, perché Buchmann non mi sembra dare tutte queste garanzie in questo momento. Poi è chiaro che se Buchmann sta bene, capitano tedesco, squadra tedesca, e tutto il resto che ne consegue, è ovvio che punteranno su di lui, o comunque poi se c'è Groschartner tedesco, austriaco in squadra tedesca. Però se Fabbro ne ha, quanto ne ha dimostrato di avere in questo periodo, e Buchmann e Groschartner non ne hanno esattamente quanto invece hanno mostrato, perché Groschartner ha dato buoni segnali, ma non poi così eccezionali, io vedo molto bene Fabbro. Sorpresa dipende sempre cosa si intende. Però come ho detto l'anno scorso, se ti ricordi, dissi Almeida, gli dissi mi aspetto magari di vederlo entrare nei primi 10. Mi andò molto bene con questa previsione. Ecco, Fabbro per me sarebbe una sorpresa relativamente, ma sarebbe un bel risultato già se arrivasse nei primi 10, anche se non mi stupirei completamente che potesse essere, non dico nella parte alta dei primi 10, ma neanche nella parte bassa, mettiamola così.
Assolutamente sì, è un nome molto interessante. La mia sorpresa, appunto, per la classifica, ho un po' già anticipato che mi aspetto che Daniel Martinez possa finalmente, insomma, esplodere, far vedere qualcosa anche sulle 3 settimane. Mi aspetto che possa far vedere qualcosa nelle tappe, invece, Rudy Mollard, che abbiamo già visto protagonista in alcune circostanze, forse non quanto il suo potenziale potrebbe suggerire, quindi secondo me potremmo vederlo un po' più protagonista anche quest'anno di quanto non sia stato finora. Queste dunque le nostre previsioni. Vi ricordiamo ovviamente che potrete seguire tutte le notizie, tutto quello che sarà la corsa, per per quanto riguarda il Giro d'Italia sul nostro sito Spazio Ciclismo, che avrete notato, insomma, ha avuto degli aggiornamenti e una maggiore fruibilità nell'ultimo periodo, e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo, che vi proporrà, come ogni anno, insomma, ormai di consueto, la diretta integrale testuale di tutte le tappe, i commenti, le interviste e i nostri video realizzati direttamente sul posto. Non mi resta che ringraziare tutti i nostri amici radioascoltatori per averci seguito in questo speciale Giro d'Italia di Spazio Talk e augurarvi appuntamento alla prossima settimana e ovviamente una buona serata a voi e a Leonardo Ubrighelfino.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ci vediamo in giro al giro.